Un saluto e benvenuti alla rassegna stampa di RadioCittàAperta.it. Oggi è mercoledì 3 gennaio 2018 e questa è la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Abbiamo segnato con il pennarello viola i titoli questa mattina e cominciamo dalla prima pagina del manifesto. Povero Iran, questo è il titolo, il sottotitolo recita così: 20 morti, centinaia di arresti e toni sempre più tesi. In Iran non si fermano le proteste contro l'austerity imposta dal governo dopo anni di sanzioni, né i tentativi di cavalcarle per indebolire il riformista Rouhani da parte di Trump e dei conservatori iraniani. I servizi sono alle pagine 4 e 5 e qui nella prima pagina troviamo due articoli a commento, uno di Farhan Sabai, una protesta sociale, non la rivoluzione. E scrive Sabai: quello iraniano non è un popolo di terroristi, come lo ha definito il presidente Trump, ma piuttosto un popolo di rivoluzionari. Lo dimostra la storia del Novecento, un secolo attraversato da ben tre rivoluzioni: quella costituzionale del 1906-1911, la nazionalizzazione del petrolio con il premier Mossadegh nel 51-53 e la rivoluzione islamica del 78-79. Non sempre dall'esito felice, scrive Farhan Sabai, che poi prosegue a pagina 5. E poi c'è Marina Calculli, rivolte spontanee ma senza ideologia. Anche questo articolo prosegue a pagina 5 del manifesto che vi segnaliamo. La differenza con il 2009 è l'assenza di ideologia. Questa è la tesi di Marina Calculli. E poi veniamo al nostro paese, la campagna elettorale, e qui c'è questo contenzioso tra il PD e i radicali. Pasticcioliste, la firma è del PD, coalizione con i radicali a rischio, ne scrive Andrea Fabozzi a pagina 2. Qui c'è la questione della raccolta delle firme, sono tante, soprattutto chi raccoglie le firme per il plurinominale deve indicare anche i candidati nei collegi uninominali, però siccome il PD ancora non l'ha scelto, i radicali non possono indicare i candidati all'uninominali e qui insomma i radicali devono fare da soli senza l'aiuto del PD, almeno così stanno le cose al momento. Marco Valbruzzi scrive a proposito della Costituzione che dal 5 marzo sarà un assedio su tre fronti. Quindi, dopo aver sconfitto il tentativo con il referendum del 4 dicembre, scrive Marco Valbruzzi che dopo le elezioni ricomincerà l'attacco alla nostra carta costituzionale. Sulla crisi coreana c'è questa novità: l'incontro fissato tra la Corea del Sud e la Corea del Nord il 9 gennaio. Scrive qui Simone Pieranni che nonostante insomma il messaggio di fine anno di Kim Jong-un, i toni anti-Stati Uniti, c'è stata un'apertura importante nei confronti della Corea del Sud. Le imminenti Olimpiadi invernali hanno fornito una scusa per un incontro. Il 9 gennaio i due paesi si incontreranno per definire la partecipazione della Corea del Nord ai giochi invernali che il 9 febbraio cominceranno in Corea del Sud. Questo articolo, appunto, a firma di Simone Pieranni, è a pagina 8, se non abbiamo letto male o c'è un refuso. Infine vi segnaliamo a pagina 3 Marina Della Croce, che invece scrive su Fernando Imposimato, che sapete è morto, un magistrato tra i misteri italiani, pagina 3 del Manifesto. Passiamo alla prima pagina della Stampa, e qui il titolo principale, c'è una foto di una piattaforma petrolifera nel Mar Artico, nell'Oceano Artico, e qui si parla dello scontro che si è riacceso tra gli Stati Uniti da una parte, la Russia e la Cina, le tre potenze duellano tra i ghiacci, mentre l'ENI, come dire, si ritaglia una fetta di accaparramento di risorse in Alaska. Pagina 2 c'è qui una foto, un'isola artificiale che è stata creata a nord dell'Alaska, dove l'ENI ha cominciato a pompare, a cercare e pompare petrolio. Poi a pagina 3 invece c'è l'altro articolo di Francesco Semprini, Cina, Russia e USA verso le rotte del nord. È cominciata la grande guerra dell'Artico, questo è il titolo. Sulle elezioni in Italia, Di Maio evita la sfida con i big e va nel listino, mentre la Bonino, quindi i radicali e il PD, per la Stampa sono più lontani. C'è un retroscena a firma di Alessandro Di Matteo, una campagna senza confronti in televisione, perché dice Alessandro Di Matteo che a differenza degli anni passati in cui c'erano due coalizioni contrapposte, centrodestra e centrosinistra, da una parte Prodi e dall'altra Berlusconi, per cui c'era un confronto diretto in televisione, questa nuova legge elettorale comporta questa sfida TV all'americana, è archiviata, scrive Alessandro Di Matteo, con la nuova legge elettorale proporzionale e un sistema politico diviso in quattro, quindi una campagna elettorale che si annuncia molto diversa dalle precedenti. Banche, tagli in vista, 3.000 sportelli pronti a saltare. Questo è un titolo perché c'è un allarme lanciato dai sindacati come dire, le nuove innovazioni tecnologiche per quanto riguarda il sistema bancario. Iran, le voci della rivolta, picchiati coi bastoni, la protesta guidata da etnie e ceti sociali impoveriti da Teheran. E poi c'è Lutwak, ricordate, insomma, quello che ogni tanto si vedeva in televisione, che curava gli interessi, insomma, degli Stati Uniti, il potere degli Ayatollah vulnerabile come l'URSS. Pagina 21. Infine vi segnaliamo il buongiorno di Mattia Feltri, che si occupa dei ragazzi italiani da una parte e dei ragazzi iraniani dall'altra. Andiamo alla prima pagina di Repubblica. Bonino, ultimatum al PD. Ancora 24 ore per l'intesa con Renzi, poi corriamo da soli. La lista è più Europa. Emma Bonino esprime la sua irritazione verso il PD, che non vogliono aiutare la lista più Europa a superare l'ostacolo delle firme, mentre il PD rilancia dicendo che i radicali, insomma, vogliono più posti nelle liste. Ezio Mauro si occupa della sinistra, gli orti impauriti della sinistra. Il concetto di sinistra rischia di vivere proprio oggi i suoi anni più difficili del dopoguerra italiano. Mentre c'è un'inchiesta curata da Claudio Tito che come dire, analizza le posizioni dei poteri forti in Italia a proposito, insomma, appunto, di questa campagna elettorale. La parola d'ordine che emerge è: fermiamo gli anti-europeisti. Questo, insomma, i poteri forti qui ci sono tre interviste a Intesa San Paolo, Carlo Messina, poi c'è Boccia che è il presidente della Confindustria e poi Philippe Donnet che è l'amministratore delegato delle Generali, pagina 7 di Repubblica, che insomma mette in evidenza qui un accanimento contro il Venezuela, la moda degli avvoltoi, la carestia del latte che uccide i bambini del Venezuela, pagina 14 e 15, naturalmente insomma ci sono delle foto, i bambini che stanno in fila in un frigorifero aperto, però sembra moderno, però è vuoto, insomma questo Venezuela che non viene, come dire, digerito insomma dal quotidiano Repubblica, la vittoria di Maduro schiacciante su questa opposizione che non esiste più, esiste soltanto perché viene finanziata dagli Stati Uniti e dall'Occidente, e però insomma appunto degli avvoltoi si mettono in evidenza le difficoltà di carattere economico del Venezuela. Sergio Rizzo si occupa dei rincari delle autostrade, mentre Fabio Tonacci a pagina 18 scrive su i centri di accoglienza in Italia, 7 su 10 sono privati, sprechi e appalti senza gara. Andiamo al Corriere della Sera, il titolo principale è su questa strage causata da un tamponamento all'altezza di Brescia Sud sull'autostrada A21, un tir che ha tamponato un'autocisterna piena di gasolio, si è infiammato, una macchina è andata a fuogo, sono morti 6 persone, tra cui 2 bambini a bordo della macchina e anche l'autista del TIR. E Giusy Fasano scrive un dossier curato appunto da Giusy Fasano, migliaia di bombe viaggianti. I servizi sono alle pagine 2 e 3, qui si vedono le foto raccapriccianti dell'incidente e appunto poi questa analisi, questo dossier di Giusy Fasano a pagina 3. Fino a 50.000 litri infiammabili, ecco i rischi dei camion cisterna. A proposito di disoccupazione, Enrico Marro, ecco i conti che non tornano sull'occupazione. Pagina 31, ci sono dei richiami, part-time che è salito a quota 19%, precari record, ora licenziamenti più convenienti del bonus di 24.180 euro in 3 anni. Giovani tra i 25 e i 34 anni hanno pagato il conto più alto della crisi, in attività soltanto 6 su 10. Questi alcuni richiami sullo stato dell'occupazione del nostro paese a pagina 31 del Corriere della Sera. Il garante minaccia sanzioni alla piattaforma Rousseau, quindi del Movimento 5 Stelle, privacy a rischio sul sito dei 5 Stelle, quindi c'è un'accusa al sistema operativo Rousseau del Movimento 5 Stelle che consente agli iscritti di scambiarsi pareri, suggerire idee, proporre disegni di legge e votare sui provvedimenti di legge. Questa piattaforma è fine del mirino del garante della privacy che ipotizza sanzioni per violazioni del trattamento dei dati personali e si riserva di valutare sanzioni amministrative, a pagina 12. Infine, l'influenza, pare che ci sia un balzo, mezzo milione di contagi a settimana, questo dicono le statistiche, sonno, riposo e molta acqua la terapia migliore. Il Sole 24 Ore, costi e promesse elettorali, si accende il confronto. PD e centrodestra litigano su tagli alle imposte e ingresso nell'euro, titolo e sottotitolo. Poi c'è qui una tabella che indica l'aumento della manifattura a livello globale, perché vediamo qui la bandiera degli Stati Uniti, quella della Francia, e però qui c'è un, a un certo punto, un richiamo in piccolo che si fa parlare Draghi, il presidente della BCE, che dice che c'è la crescita dell'eurozona, ma il rafforzamento dell'euro è fonte di incertezza. Carlo Ossola si occupa della ricerca scientifica e dei giovani e dice che però questi giovani che appunto sono impegnati nella ricerca scientifica e nel nostro lavoro continuano ad emigrare, un vero esodo. Pagina 6 del Sole 24 Ore. Mercato dell'auto, sfiorati nel 2017 2 milioni di vendite. Mentre il ministro Del Rio ha firmato il 22 dicembre scorso il decreto di riparto di 1.397 miliardi di euro per metropolitane e tranvie nelle grandi città. Con i cofinanziamenti comunali la cifra sale a 2 miliardi di euro. Andiamo al Fatto Quotidiano. Ha preso di mira il Fatto Quotidiano, la Boschi ormai da tempo che insomma l'ha messa nel mirino, e questa volta perché la Boschi dovrebbe essere andata in missione istituzionale a Campiglio sulla neve, però pare che nessuno insomma abbia visto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio in questa località del Trentino, quindi insomma una missione che è costata, che però non aveva nessuna necessità di carattere pubblico. Sindaco e prefetto di Campiglio dicono: da noi non è mai passata, non l'abbiamo mai vista. Intercettazioni, la legge tutela solo le menzogne. Chi dice questa cosa lo dice il procuratore aggiunto di Catania, che si chiama Sebastiano Ardita. Non sarà più il pubblico ministero a valutarne la rilevanza, ma ora toccherà alla polizia giudiziaria. Quindi qui un altro passo, insomma, verso il rafforzamento dell'esecutivo, e la polizia giudiziaria è il ministero dell'interno che deciderà appunto come usare le intercettazioni, per cui direttamente la politica. Su questo vi segnaliamo subito un articolo su Contropiano che è stato postato alcuni giorni fa proprio su questa cosa, un commento a firma di Dante Barontini: decreto intercettazioni, un semigolpe in stile Felpato. Ritorniamo però sul Fatto Quotidiano. È morto l'ex giudice Ferdinando Imposimato, una vita a caccia della verità. A pagina 6 c'è l'articolo a firma di Antonio Esposito, che ricorda la figura di Ferdinando Imposimato. E poi a pagina 7 Roberto Faenza, che si occupa dello spelacchio, cioè no, prende diciamo a pretesto lo spelacchio, l'albero di Natale, che insomma ha determinato tante illazioni, per invece parlare di Roma. Partiti e palazzinari spelano Roma da 60 anni, Roma spelacchiata da 60 anni almeno. Pagina 7 del Fatto Quotidiano. Infine busta di plastica perché ora si paga, svolta ecologica ma anche guadagni. Pagina 19 del Fatto Quotidiano di oggi, mercoledì 3 gennaio 2018. Andiamo adesso su controviano.org, l'articolo sul decreto di intercettazioni ve lo abbiamo già letto, a firma di Dante Barontini. Appunto un decreto intercettazione, un semigolpe in stile Felpato. Poi qui l'Italia che sostiene insomma l'Arabia Saudita, vende armi all'Arabia Saudita che vengono usate contro la popolazione dello Yemen. E poi l'Iran, le manifestazioni in Iran. E ancora Afghanistan, qui c'è l'analisi, viene ripresa l'analisi di Alberto Negri: voi avete l'orologio ma noi possediamo il tempo, lo dicono gli afghani. L'Afghanistan è una prova del fuoco per nulla metaforica di tutte le contraddizioni occidentali. Questo è Alberto Negri. Andiamo avanti. A proposito di Iran, proseguono scontri e malcontento, di Enrico Campofreda. Poi vediamo la faccia di Trump, il pulsante nucleare di Kim e i latrati di Washington. La top 10 di Contropiano nel 2017, qui insomma si dà conto della crescita delle visite di Contropiano nell'anno 2017, oltre 4 milioni di visualizzazioni. E poi ancora troviamo nella finestra Lavoro e Conflitto, si parla di Ilva, un articolo a firma di Sergio Bellavita e Francesco Rizzo, che sono due dirigenti dell'Unione Sindacale di Base. E infine il dibattito intorno alla lista Potere al Popolo, per un dibattito proficuo su Potere al Popolo, un articolo a firma di Genova City Strike. Con cui chiudiamo per il momento la lettura delle prime pagine dei quotidiani da radiocittaperta.it. Grazie per l'ascolto, a risentirci tra un po' con gli approfondimenti e la lettura degli articoli all'interno.
Nero su bianco, sottolineato e rosso. La rassegna stampa a Radio Città Aperta. Neato e rosso. La rassegna stampa a Radio Città Aperta.
E allora eccoci di nuovo qui nello studio di radiocittaperta.it con il secondo tempo di rassegna stampa. Andiamo dentro gli articoli con l'evidenziatore viola, così come dice Giovanni di là dal vetro, e questa mattina iniziamo dall'Iran. Continuano le proteste, ci aiutiamo con l'articolo di Michele Giorgio a pagina 4 del manifesto. Scrive Michele Giorgio: è salito più di 20 morti il bilancio delle proteste in Iran, sfociate in alcune località in violenze e attacchi a stazioni di polizia e palazzi governativi. La TV di Stato dà notizia di altre 9 persone rimaste uccise nella notte tra lunedì e martedì, 6 in un attacco ad un commissariato di Qadarian. Un membro dei guardiani della rivoluzione è stato ucciso a Nayafadat. Teheran è meno coinvolta nei disordini. Nella capitale però la polizia ha arrestato 450 persone. Il presidente Rouhani conferma il sostegno al diritto degli iraniani a manifestare la loro insoddisfazione, ma ha alzato ancora il tono contro le violenze spesso fomentate dai suoi avversari del fronte conservatore. In particolare qui si fa riferimento all'Ayatollah Alamolada, considerato da molti l'ispiratore delle proteste. I riformisti, molti esponenti riformisti sono scesi in campo a sostegno del presidente, condannando le interferenze di Donald Trump sull'Iran. La guida suprema Khamenei ha invece accusa i nemici esterni di essere dietro le manifestazioni. Poi a un certo punto Michele Giorgio scrive che in Europa è l'ora dei luoghi comuni, delle frasi fatte, la ragazza che si toglie il velo in un gesto di rivolta contro il regime degli Ayatollah, i giovani iraniani che non desidererebbero altro che vivere come gli occidentali. Eppure chi scende nelle strade della Repubblica Islamica continua a farlo più di tutto per reclamare un lavoro e migliori condizioni di vita, anche se, come è naturale, tante componenti della società iraniana, una delle più complesse e articolate del Medio Oriente, partecipano o cercano di cavalcare la protesta. Poi Michele Giorgio fa parlare l'analista Batmanghelidi, che dice: ciò che gli iraniani portano in strada in modo coerente sono normali problemi economici, la frustrazione per la mancanza di lavoro, l'incertezza sul futuro dei propri figli. L'analista punta il dito contro alcuni provvedimenti di Rouhani, come il taglio dei fondi per il welfare e l'aumento del prezzo del carburante. Il presidente, dice l'analista, ha adottato misure di austerity con l'idea che si tratti di una pillola difficile da ingoiare eppure necessaria per gestire i problemi economici dell'inflazione, ma scegliere l'austerità immediatamente dopo un periodo di sanzioni internazionali molto dure mette alla prova la pazienza delle persone. Poi si parla della protesta di centinaia di lavoratori nel settore petrolifero, gli operai nelle fabbriche iraniane, la rabbia aumentata con il fallimento delle società di credito che hanno investito milioni di dollari nel settore edilizio. E non è marginale il costo economico dei fronti di crisi nel quale è impegnato l'Iran, Siria, Yemen, Iraq, che ha sottratto risorse da investire ad esempio nel welfare. Questi alcuni passaggi dell'articolo di Michele Giorgio, Manifesto, pagina 4. A pagina 5 troviamo un articolo a firma di Marina Calculli che dice, tra le altre cose: le piazze in subbuglio mescolano la frustrazione di una classe lavoratrice tradita, la nostalgia confusa e grottesca per lo Shah rovesciato nel 1979 dalla rivoluzione. La società iraniana fin dal 1979 pregna di una radicata opposizione politica al regime e all'uso parassitario di un conservatismo religioso. Questo tipo di opposizione cova ancora sottocenere nei circoli studenteschi, soprattutto, ma non solo nella capitale, che però non è il centro della rivolta, anzi dove le proteste sono più deboli che in altre parti del paese. Poi al termine del suo articolo Marina Calculli scrive che il grande assente di queste piazze iraniane è l'ideologia, un vacuum dentro cui facilmente potrebbero sguazzare attori indesiderati al grande popolo iraniano. Non a caso le rivolte propagatesi persino nelle città iperconservatrici di Mashhad e Qom non hanno ancora avuto molto eco nella capitale Teheran, la piccola e media borghesia ostile al regime come decorsi imprevedibili. Occorre ricordare il grande popolo iraniano, eccetera eccetera. Poi si dice che insomma i cori che soprattutto arrivano dall'Occidente per una transizione democratica in Iran, ricorda appunto Marina Calculli che un Iran reintegrato nella comunità internazionale facilmente conquisterebbe la leadership regionale, esattamente quello che la nuova Casa Bianca ha voluto scongiurare boicottando l'accordo sul nucleare di Barack Obama e rallentando il processo di sblocco delle sanzioni, provocando un arresto della crescita economica attesa all'interno del paese. Questo è il Manifesto a pagina 4 e 5. Vi segnaliamo anche qui una crisi tra gli Stati Uniti, i rapporti tra gli Stati Uniti e il Pakistan. Il Pakistan, ricordiamo, è un paese che, come dire, all'arma nucleare, per cui ha un suo peso consistente. Ci sono state le dichiarazioni di Donald Trump che ha attaccato il Pakistan perché ha fatto il doppio gioco, nonostante che insomma gli Stati Uniti hanno investito miliardi di dollari nel paese, che è stato ripagato con un doppio gioco. Le dichiarazioni di Trump hanno suscitato la reazione immediata e c'è stato il ministro degli esteri pakistano che ha richiamato l'ambasciatore statunitense per insomma cercare una spiegazione alle affermazioni ostili da parte di Trump. Sulla vicenda iraniana vi segnaliamo sulla stampa pagina 4 l'analisi a firma di Giordano Stabile: ceti impoveriti e minoranze etniche, l'alleanza che fa tremare il regime. Quindi alla crisi economica, alle difficoltà, alla disoccupazione, ai licenziamenti, quindi al taglio del welfare, secondo Giordano Stabile si accompagna anche diciamo così, la protesta delle minoranze, perché ricorda Giordano Stabile che la Repubblica Islamica resta persiana, perché i persiani sono tra il 50 e il 55% della popolazione, ma forti minoranze etniche sono cresciute in Iran. In Iraq, ricordiamo, ha 80 milioni di abitanti, sono state le città periferiche dominate dalle minoranze a trainare appunto la protesta, e ci sono gli azeri, i curdi, poi i lur, gilakis, gli arabi, i turkmeni, beluci, insomma tutta una serie di minoranze che, secondo appunto questa analisi di Giordano Stabile, insieme alla crisi economica hanno determinato le proteste dell'oggi. Questo per quanto riguarda l'Iran. E veniamo al nostro paese. Insomma, c'è la campagna elettorale, le elezioni il prossimo 4 marzo, però prima di parlare di questo in particolare, questo diciamo così scontro tra il PD e i radicali, vi segnaliamo un articolo, o meglio un'intervista sul Fatto Quotidiano a pagina 8 a proposito di questa nuova normativa sulle intercettazioni telefoniche, che non saranno più diciamo così decise dal magistrato ma dalla polizia giudiziaria, quindi direttamente dal Ministero dell'Interno. E il Fatto Quotidiano oggi intervista il procuratore aggiunto di Catania, che si chiama Sebastiano Ardita, che dice che il decreto intercettazione è inutile e sacrifica tutti. Su questo vi segnaliamo anche un articolo a firma di Dante Barontini su contropiano.org: decreto intercettazione, un semigolpe in stile Felpato. Ma vediamo che cosa dice il procuratore aggiunto di Catania. Allora, si richiama la nota del governo che accompagna il decreto legislativo, che parla di questa nuova appunto norma, come la cui finalità è l'equilibrata salvaguardia tra interessi parimenti meritevoli di tutela a livello costituzionale. E qui insomma tra l'altro dice, non si capisce, insomma ha difficoltà a capire questa equilibrata salvaguardia, dice il procuratore aggiunto di Catania. Domanda Gianni Barbacetto: la polizia giudiziaria assume un ruolo determinante, avendo il compito di scegliere quali sono le conversazioni intercettate rilevanti e scartando le altre, risponde il Sebastiano Ardita. Sorprende non poco che la funzione di garanzia rispetto alla possibilità di tutela di un generico interesse alla privacy retroceda dal magistrato alla polizia giudiziaria. Quali sono le conseguenze? Sono da una parte la deresponsabilizzazione del magistrato, del pubblico ministero, e poi allo strapotere della polizia. Quindi quando si parla di salvaguardia di interessi non si capisce insomma quali siano questi interessi da tutelare per il procuratore aggiunto di Catania Sebastiano Ardita. Su Contropiano si parla di semigolpe in stile Felpato, scrive Dante Barontini. In silenzio, secondo il suo stile felpato, il pacato Gentiloni ha piazzato una delle riforme semigolpiste che hanno caratterizzato tutta la legislatura guidata dal PD. Parliamo del decreto sulle intercettazioni, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri. Cosa c'è di semigolpista? Intanto il metodo. A camere sciolte dal Presidente della Repubblica, il Governo prende una decisione che il Parlamento non può discutere, approvare o emendare. È il metodo con cui governa l'Unione Europea. Dunque porta il nome, ma non è un Parlamento, mettendo da parte la solenne tripartizione dei poteri che dovrebbe caratterizzare la democrazia parlamentare in regime capitalistico. Vero è che questo decreto entrerà in funzione soltanto tra 6 mesi, ma intanto è stato varato. Ma la logica semigolpista non è soltanto nel metodo, ma anche nel merito. Tra le molte misure messe nero su bianco ce n'è una che espropria il potere giudiziario di una prerogativa fondamentale, la formazione delle prove da presentare in giudizio. Secondo il decreto, la polizia giudiziaria assume il potere di decidere quali intercettazioni sono rilevanti ai fini dell'inchiesta e quali no. Fino a questo momento questo potere era affidato al pubblico ministero, ovvero a un magistrato, quindi a un potere formalmente indipendente dal governo, cioè dal potere esecutivo. Qui poi Dante Barontini ricorda che insomma anche i magistrati in tanti casi insomma hanno surrogato il potere politico, ma insomma in questa nuova norma l'ordine dei poteri viene rovesciato, il governo decide tramite la polizia giudiziaria, quindi con la filiera di comando agli ordini del Ministero dell'Interno, cosa andrà a costituire prova giudiziaria. Si tratta insomma della sottomissione anche formale delle funzioni giudiziarie, o almeno di una tra le più importanti, al potere esecutivo. E poi prosegue questa analisi di Dante Barontini su contropiano.org. E adesso veniamo alle elezioni. C'è questo contenzioso tra i radicali e il Partito Democratico. I radicali dicono che insomma la raccolta delle firme attraverso il meccanismo contorto collegi plurinominali, collegi uninominali, hanno delle difficoltà, il PD vorrebbe aiutarli, però insomma la situazione al momento è quella delle accuse e delle controaccuse. Vediamo un po' se riusciamo a capire i particolari di questa polemica. Intanto il Manifesto a pagina 2, l'articolo di Andrea Fabozzi, vediamo insomma di che cosa si tratta praticamente. Utile a entrambi, praticamente già fatto l'accordo tra il PD e i radicali di Più Europa, sta per saltare per una clausola della nuova legge elettorale che rende impossibile firmare un'intesa tra una qualsiasi lista che deve raccogliere le firme, come appunto i radicali, e un'altra lista che non ha bisogno di raccogliere le firme e che però bisogna indicare nei moduli sui quali raccoglie la sottoscrizione subito i candidati dei collegi uninominali. Il problema è questo qui, è che pare che il PD fino all'ultimo giorno non è in grado di indicare i candidati nei collegi uninominali, per cui le sottoscrizioni raccolte dai radicali, che dovrebbero indicare anche i candidati collegati al collegio uninominale, non possono indicarli perché il PD ancora non ce l'ha, perché evidentemente deve quadrare insomma tutte le candidature, i posti, eccetera eccetera. La conseguenza è che, spiega il segretario dei radicali italiani Riccardo Maggi, avvieremo al più presto la raccolta per una presentazione autonoma delle nostre liste. Questa è la minaccia dei radicali, e ne servono 375 in ognuno dei 63 collegi plurinominali della Camera, per cui fate un po' i conti, 375 per 63 sono circa 25.000 firme, non sono poche. Questa cosa insomma sta causando questa polemica. Vi segnaliamo su questo La Stampa a pagina 9, La Stampa, pagina 9. L'incubo Ricorsi chiude la porta a Bonino. Questo è un titolo a firma dell'articolo a firma di Fabio Martini. Poi prosegue con l'intervista curata da Carlo Bertini a Piero Fassino. Siamo pronti ad aiutarli, ma ora i radicali decidono se vogliono essere alleati. La Stampa, pagina 9. Mentre il Corriere della Sera, a pagina 10, Bonino attacca, ma il PD risponde: se vuole l'intesa si fa. Anche qui, insomma, viene spiegato il perché, insomma, delle difficoltà dei radicali, che non avendo i candidati nei collegi uninominali non possono, diciamo, si raccogliere le firme nei moduli nel plurinominale. Lo sfogo di Emma: ho salito e sceso tutte le scale, non si è risolto nulla, il nodo dei candidati nei moduli da riempire, sono centinaia e centinaia, noi non li abbiamo. Il Corriere della Sera a pagina 10. C'è anche un'altra cosa da segnalarvi a proposito di più Europa. Questa è la lista dei radicali, che evidentemente trova il consenso dei poteri forti, perché su Repubblica a pagina 7 c'è un'inchiesta curata da Claudio Tito, che appunto, facendo riferimento ai poteri forti del nostro paese, quali sono le aspettative, i poteri forti che qui sono rappresentati da Carlo Messina di Intesa San Paolo, da Philippe Donnet delle assicurazioni, amministratore delegato delle Generali, e da Boccia, presidente di Confindustria, dicono che bisogna fermare gli anti-europeisti. L'Italia deve stare in prima fila insieme alla Francia e alla Germania. Non ci devono essere incertezze politiche nella guida del governo, il debito pubblico, la crescita, ricordano che in primavera l'Unione Europea farà di nuovo, emanerà il proprio giudizio sui conti pubblici in Italia. La Germania si può permettere una indecisione politica, perché dopo le elezioni in Germania ancora, insomma, c'è una situazione di stallo. L'Italia non se la può permettere, però insomma la cosa principale per quanto riguarda i poteri forti del nostro paese è che bisogna fermare gli anti-europeisti. Forse proprio per questo, insomma, uno dei motivi per cui invece bisogna lottare, impostare una campagna elettorale proprio sul fatto che bisogna, insomma, sconfiggere l'Unione Europea, i suoi trattati, i suoi diktat che costringono appunto il nostro paese a scelte economiche che poi determinano anche qui il nostro paese povertà, disoccupazione e quant'altro. E adesso non ci rimane altro che segnalarvi tre argomenti. Sulla Stampa, pagina 2, si parla di guerra dell'Artico, perché c'è la competizione tra gli Stati Uniti, la Russia e la Cina verso le rotte del nord, la grande guerra dell'Artico. E in questa guerra c'è anche, diciamo così, l'ENI italiana, che in Alaska ha costruito un'isola artificiale, c'è un appunto un cantiere per la ricerca del petrolio in Alaska. Un'intervista a Davide Tarbarelli: le compagnie alla ricerca del greggio, perché fra due anni nel mondo tornerà a mancare. Pagina 2 e 3 della Stampa. La guerra, insomma, nell'Artico, qui il problema è il petrolio. E poi invece dalla Stampa a pagina 10 si parla della cannabis. La cannabis terapeutica, le scorte sono esaurite, 100 kg dall'estero. Qui c'è un appello, una denuncia dei pazienti che fanno uso appunto della cannabis terapeutica, che sono costretti a sospendere la terapia perché per mancanza appunto, e hanno scritto una lettera di diffida indirizzata al Ministero della Salute e alle ASL, pagina 10 della stampa. Mentre infine, per ricordare Ferdinando Imposimato, il magistrato Ferdinando Imposimato, vi segnaliamo Il Fatto Quotidiano a pagina 6. Eccolo qui, ci arriviamo in un secondo. Imposimato, il procuratore che indagò sui misteri d'Italia, c'è anche il ricordo di Antonio Esposito. E poi sul Manifesto a pagina 3, Marina Della Croce, la morte di Ferdinando Imposimato, indagò su Moro e l'attentato al Papa, un magistrato tra i misteri italiani. E con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, mercoledì 3 gennaio 2018. Grazie per l'ascolto, rimanete sulla nostra emittente radiocittaaperta.it.